Tracce.
È un piacere essere di nuovo qui, buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati al programma che dà una bella rispolverata alla storia, alla memoria. Anche oggi apriremo i cassetti della memoria RSI, ritroveremo nel passato qualcosa che può interessarci ancora oggi. Sara Tognola con voi fino alle 15. E diciamocelo, è un po', anzi, è il potere, la magia della radio, quella di rendere, se si vuole, di portare tutto al presente. In questo programma in particolare, Tracce, ci sono date che sembrano lontane, ma poi a riascoltarle diventano improvvisamente, magicamente molto vicine, come questa del 3 giugno 1959. Singapore diventa uno stato autonomo nel Commonwealth, un passaggio certo formale, ma dentro c'è già tutto il movimento di un luogo che non ha mai smesso di trasformarsi da porto coloniale a nodo strategico tra oceani e da base militare a crocevia di lingue, commerci, vite in transito. E nel nostro archivio, nel nostro cassetto della memoria, oggi abbiamo aperto questo. È un segno, una traccia di quella presenza nel mondo, un segno svizzero, una traccia svizzera, una scuola, la scuola svizzera di Singapore, raccontata attraverso le voci di chi l'ha abitata, tra bilinguismo, distanza e un'idea di casa spostata altrove. La traccia è del 1984.
Speciale sera. Le scuole svizzere nel sud-est asiatico, Singapore. Un servizio di Clara Lanek.
La Confederazione sostiene da più di 30 anni le scuole svizzere sorte all'estero. Basandosi su di una legge entrata in vigore nel 1976, assegna a quelle riconosciute importanti, e sono attualmente una ventina, sussidi per le spese di gestione, per il pagamento del corpo insegnante e per l'acquisto del materiale scolastico. Inoltre versa un sussidio per ogni allievo di nazionalità svizzera o figlio di madre svizzera. Nel 1978, ad esempio, la Confederazione ha concesso più di 15 milioni di franchi a sostegno delle scuole svizzere all'estero. Ma proprio in quell'anno le casse dello Stato incominciarono a denunciare un deficit importante, per cui il Consiglio federale, costretto a ripensare ogni spesa, decideva di versare alle scuole svizzere all'estero dei sussidi soltanto se le stesse avessero potuto dimostrare di ospitare almeno 100 scolari, di cui il 30% di nazionalità svizzera, così come lo doveva essere il corpo insegnante. Le conseguenze di tali restrizioni si sono già fatte sentire. Alcune scuole hanno dovuto chiudere i battenti, altre dovranno farlo ben presto. Quelle più colpite in particolare si trovano in Italia. Ma di ciò parleremo in altra occasione. Oggi vogliamo invece presentare una scuola svizzera all'estero, fiorente, quella di Singapore, fondata nel 1967, quindi tra quelle sorte per ultimo in ordine di tempo e forse per questo tra le più efficienti. Perché è stata fondata anche nella città-stato di Singapore una scuola svizzera? Abbiamo rivolto la domanda al suo presidente Max Schweitzer in occasione di un viaggio che ci ha portati fin laggiù.
Wahrscheinlich deswegen, weil sehr viele Schweizer Familien hier gewohnt haben.
Probabilmente perché prima della sua fondazione c'erano a Singapore molte famiglie svizzere che volevano dare ai propri figli un'educazione scolastica, possibilmente secondo un sistema svizzero. Questo soprattutto per evitare che al momento del loro rientro nella Confederazione potessero insorgere problemi o difficoltà di inserimento o di integrazione nella scuola elvetica. Così si è dato avvio anche a Singapore alla scuola svizzera.
Immagino che agli inizi non saranno stati molti i figli degli svizzeri che frequentavano la scuola, ma ora quanti sono?
Wir haben heute ungefähr 100 Kinder hier, wobei vielleicht 30 in der Playgroup und im Kindergarten sind und der Rest.
Oggi ne contiamo circa un centinaio, di cui 30 frequentano l'asilo, la scuola materna, mentre il resto si suddivide tra la prima e la nona classe.
E ci sono altri bambini di Singapore che frequentano la scuola?
Nein, wir haben keine Singapore Kinder an der Schule, wir haben ein paar Deutsche und ein paar Österreicher an der Schule.
No, non abbiamo bambini di Singapore, però alcuni figli di stranieri qui residenti, un paio di tedeschi e un paio di austriaci. Occorre tenere presente che l'insegnamento avviene in lingua tedesca. Questo fatto restringe la cerchia di bambini che ne possono approfittare. Inoltre, a differenza di altre scuole svizzere all'estero, non abbiamo l'imposizione del governo locale, nel nostro caso di Singapore, di accogliere nella scuola anche bambini indigeni. Ciò facilita a noi le cose.
E penso che ciò sia anche di importanza per rispettare la percentuale di bambini svizzeri iscritti alla scuola necessaria per l'ottenimento di aiuti dalla Confederazione.
Das könnte ein Problem werden. Wir müssen, ich weiß die Zahl nicht genau auswendig, aber wir müssen vielleicht 60% Schweizer Kinder haben, damit.
Potrebbe diventare un problema, infatti, visto che circa il 60% dei bambini che frequentano la scuola devono essere svizzeri per poter ottenere i sussidi previsti dalla legge sulle scuole svizzere all'estero.
Allora, questa era una traccia del 1984. La scuola svizzera di Singapore fondata nel 1967, esiste ancora assieme a un'altra scuola, parlo del sud-est asiatico, che è questa scuola a Bangkok. Poi esistono tante scuole svizzere, abbiamo visto in Italia c'era famosa quella di Genova, poi quella di Milano. Oggi la rete ufficiale della Confederazione conta circa 17 scuole nel mondo. Alphaville, Forever Young.
Watching the skies. Oh. hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
Siamo partiti dalla scuola svizzera di Singapore, adesso dal sud-est asiatico passiamo a altre dimensioni, quella del 3 giugno 1969. Sì, questa data ci porta a una nuova dimensione, una dimensione potremmo dire futuristica, sicuramente fantascientifica, perché in questa data negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio di Star Trek, una serie che al momento della chiusura non è ancora il mito che diventerà, ma pochi anni, 3 stagioni, ascolti più o meno altalenanti, eppure dentro c'è già tutto. C'è prima di tutto l'idea che il futuro sia uno spazio da esplorare, ma anche da capire, una fantascienza fatta di astronavi, pianeti, certo, ma anche di scienza, linguaggio, cultura e perfino di biologia. Nel nostro archivio c'è una conversazione che prova a prenderla sul serio. Star Trek osservato non solo come racconto fantascientifico, ma come modo di interrogare il mondo reale. In questa traccia del 2001 c'è il contributo di Silvia Metzeltin, geologa, alpinista, scrittrice e giornalista svizzera.
Quale credibilità possono avere le fantasiose ipotesi di Star Trek dal punto di vista delle nostre conoscenze scientifiche attuali? Star Trek ha immaginato forme di vita sia umanoidi, sia molto diverse da quelle terrestri, ossia forme di vita aliene. Capire se le proposte sono del tutto campate in aria, se violano le leggi conosciute della fisica, dell'anatomia e della fisiologia, oppure se possono anche essere ipotizzabili come sviluppo delle scoperte e invenzioni conosciute finora. Questa è una sfida scientifica. Ci si erano già messi i fisici a fare le pulci a Star Trek, sui tunnel spaziali, sui motori a curvatura. Ora ci si sono messi anche biologi e psichiatri. Due di loro, Susan Jenkins e Robert Jenkins, hanno pubblicato le loro osservazioni critiche alla colonizzazione fantascientifica della galassia nel XXIII secolo, come la si racconta nella serie di Star Trek, in un libro apparso presso Longanesi, con il titolo italiano Segni di vita e il sottotitolo La biologia di Star Trek. Da questo insolito approccio alla scienza, un approccio giocoso attraverso il confronto con la fantascienza e le sue ipotesi, vi propongo ora alcuni stralci che riguardano domande apparentemente assurde. Per esempio, possono esistere minerali o rocce viventi?
Ciò che l'esplorazione condotta dalle navi della flotta stellare si era lasciata sfuggire era la possibilità di vita non fondata sul carbonio, anche se il geologo Vandenberg aveva notato l'assenza di depositi di carbone e di petrolio, altra indicazione della scarsità di forme di vita fondate sul carbonio. L'ufficiale scientifico Spock fu perciò sorpreso nel trovare nei tunnel di Janus VI un organismo vivo fondato sul silicio e affascinato nel trovare che era un organismo senziente. Ma Janus VI è esattamente il tipo di pianeta su cui ci si potrebbe attendere l'evoluzione di forme di vita fondate sul silicio. Il silicio è l'unico altro elemento, oltre al carbonio, la cui struttura atomica permette la formazione dei polimeri, le lunghe molecole lineari richieste dalla vita.
Il silicio costituisce gran parte delle rocce e molti minerali. Ma perché il silicio non può formare anche materia vivente?
Come il carbonio, anche il silicio può esistere in una grande varietà di forme. Una delle più comuni è il biossido di silicio, la sabbia. Il silicio forma però, con l'ossigeno, legami così forti da non avere la versatilità richiesta per le reazioni metaboliche, nelle quali si devono formare e rompere legami nell'ambiente omeostatico di una cellula vivente. Ecco perché noi pensiamo che, in assenza di impedimenti specifici, sarebbero prevalse forme di vita fondate sul carbonio. Le reazioni dei composti del silicio sono molto più lente.
Ma ha senso allora l'ipotesi di Star Trek, cioè l'esistenza di esseri sensibili e pensanti fondati sul silicio?
Questa forma di vita di Star Trek ha senso entro certi limiti. Dopotutto, chip di silicio cristallino sono usati per codificare informazioni nei computer. È concepibile che l'esistenza di una grande quantità di cristalli organizzati, diciamo della grandezza di un intero pianeta, immersi in una speciale soluzione elettrolitica per realizzare il contatto fra stazioni di cristalli e alimentati con l'energia fornita dalla luce solare, possa rendere possibile una rete neurale simile a un cervello capace di processi di pensiero indipendenti.
Piuttosto curiosa questa versione di Star Trek del 2001, curata questo momento radiofonico, questa traccia anzi curata da Silvia Metzeltin, geologa, giornalista, scrittrice, giornalista svizzera. È vero che Star Trek non è mai stato soltanto intrattenimento, è stato... diciamo un laboratorio, perché si parla di genetica, l'abbiamo sentito, di evoluzione, di forme di vita possibili, a volte anticipando paure molto concrete come quelle legate alle malattie o alle crisi sanitarie. Passiamo ad altro adesso, perché se Star Trek ci fa sognare mondi lontani, Fotoromanza ci fa sognare amori da copertina. Voilà.
La sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV, anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più, anche tu ti telefono no, ti telefono no. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera calda.
riesco a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore.
Via Suis comunica che sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Hersfeld e Göschenen c'è una coda di circa 9 km con attese di almeno un'ora e 30 minuti, questo in direzione sud. Quale percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino? L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. La strada tra Carona e Vico Morcote è stata riaperta.
Melo de frío, si no me queda cerca tu cariño del mío, me quedo en el vacío, es una condena, si pierdo tus caricias amanezco nevando de pena. Tú me abrigas el alma, contigo llueve amor a carcajadas, sin ti me ahoga tanto llover, si llego de invierno abrázame bien que es calor. Pick
Sana Pacalor, è una canzone del 1998, scusate. Passiamo a una bellissima figura. Abbiamo immaginato altri mondi prima, abbiamo parlato della scuola svizzera di Singapore, abbiamo immaginato, ci siamo immersi in Star Trek. Adesso torniamo a una figura che questo mondo lo ha attraversato, lo ha vissuto, lo ha cantato, lo ha danzato anche, ha fatto di tutto in questo mondo. È il 3 giugno del 1906, in questa data nasce a St. Louis, stato del Missouri, Josephine Baker, artista, come dicevo, totale, cantante, ballerina, attrice, ma anche corpo e simbolo di un'epoca che stava riscrivendo le proprie regole, dall'America all'Europa, da Harlem a Parigi. È un percorso che è già un mezzo romanzo, e dentro questo racconto c'è anche una voce, come sentiremo, più intima, non la sua purtroppo, più domestica. Non è la star, ma è la storia della sua vita. La traccia è del 2007, il canale Rete 2, la voce di Luca Damiani.
Josephine Baker, Jobillon, Josephine. Bellezza, ironia, sensualità, tolleranza, bontà. Chi non la ricorda con quel gonnellino fatto di banane cantare «Je des amours, mon pays et Paris», i capelli luminosi e lisci sulla pelle scura e un sorriso disarmante, sensuale e ironico. Eppure la Venere nera era molto più bella della sua sfacciata bellezza, più diretta della nudità africana che mostrava con orgoglio, più intensa delle passioni che ha scatenato nell'Europa e nel mondo del secolo scorso. In questo libro, scritto con il quarto marito Jobillon, racconta della sua lunga e intensa vita. Fra l'altro, durante la Seconda Guerra Mondiale aveva prestato servizio come ausiliaria nell'armata del generale de Gaulle, ma soprattutto della sua tribù arcobaleno, ovvero di quei 12 figli, 12 orfani di varie razze, che ha adottato e di cui si è occupata fino alla morte. Il 12 aprile del 1975, a Parigi, 20.000 persone la accompagnarono nel suo ultimo viaggio. E la giornata trascorre, gioco, rido con loro, a turno passano nelle mie braccia allegri. Comunque ce n'è uno che mi torna vicino più spesso. È vivace come un pesce. Scivola, si allontana, ritorna, salta, mi abbraccia, mi bacia, e nella sua lingua che non capisco, e senz'altro maldestro, che età può avere, 18 mesi, cerca di raccontarmi delle storie, e la sua voce sembra il pigolio di un uccello. Come scegliere, vorrei prenderli tutti, il piccolo non mi molla. Con le sue braccine cerca di arrampicarsi su di me. Sento le sue dita afferrarmi con tutte le sue forze. Non posso respingerlo e lo sollevo prendendolo per la vita. Allora sceglie lui, mi chiede Mickey. Non se ne pentirà, è un piccolo affettuoso e tenero. Ascolto la sua storia, viene dalla Corea, probabilmente suo padre è americano. E sua madre, senz'altro piena di vergogna e povera, lo ha abbandonato, ma piantandogli accanto un ombrello per proteggerlo dalle intemperie. Agganciata alle fasce aveva la data di nascita, corrispondente al nostro 7 luglio 1952, e il suo paese d'origine. E intorno al collo un sacchettino rosso contenente una minuscola tavoletta, dove sono incisi i precetti del buddismo. Mi asterrò dal sopprimere qualsiasi vita, non prenderò quello che non mi è stato dato, mi asterrò da qualsiasi deviazione sessuale, non dirò una sola menzogna, mi asterrò da qualsiasi bevanda nociva. Lui strofina la testa sul mio petto. Sicuramente, mi dice una bambinaia, lo farà battezzare cattolico. Perché? È nato buddista e non vedo nessuna differenza tra i precetti che mi ha appena tradotto e i 10 comandamenti. Io credo che Dio è uno e ciò significa che è sempre lo stesso. Il sacchettino rosso gli resterà al collo. Come si chiama? Akio, che significa autunno, la stagione in cui fu trovato.
Josephine Baker o Josephine Baker, dipende perché lei è nata nello stato del Missouri, però poi si è trasferita a Parigi prima di aver girato praticamente da Harlem a Parigi, dall'America all'Europa. La sua storia è veramente un libro molto intenso, anche complessa. Lei è stata molte cose insieme, l'abbiamo sentito in questa traccia del 2007, la voce era di Luca Damiani, icona dei palcoscenici europei, interprete di canzoni che ancora resistono come questa. Figura capace di, ecco, questo è l'aspetto forse originale, abbastanza inedito, capace di fondere ironia, libertà e una presenza scenica che all'epoca rompeva ogni schema. E poi l'aspetto bello che commuove, fuori dal riflettore una biografia altrettanto intensa, questi 12 figli adottati, 12 orfani, il desiderio di costruire in fondo una famiglia altra, quasi un piccolo mondo possibile dentro questo mondo.
Sul tuo viso.
Livelli molto alti qui con Karima e Mario Biondi, la canzone, il brano è del 2009 e adesso passiamo all'ultima traccia del pomeriggio, sono le 14:43. Abbiamo attraversato porti globali, siamo partiti da Singapore, spazi immaginari, si può fare tantissimo con la radio, vite straordinarie, l'ultima di Josephine Baker. Torniamo a qualcosa di più vicino a noi, anche geograficamente, perché il 3 giugno del 1955, ebbene sì, il compleanno di Alberto Fortis, che nasce a Domodossola, un cantautore che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha saputo lasciare come altri cantautori un segno preciso, uno sperimentatore, allora da una parte canzoni dirette, a volte anche polemiche, sempre molto riconoscibili, un successo forte, concentrato e poi un percorso più irregolare, ma questo è abbastanza tipico degli sperimentatori come Alberto Fortis o altri come Fossati eccetera, senza però smettere di fare musica. La traccia è del 2009, il racconto è di l'intervista di Andrea Rigazzi.
Caspita, probabilmente capirete che fine faremo.
Non c'è lo scemo.
Sono molto felice di questo.
Applausi tutti, che bello.
Baobab sotto tiro.
Alberto Fortis emette il primo vagito il 3 giugno 1955 a Domodossola. Le cronache dell'epoca non ci indicano se il primo verso del neonato Alberto fu musicale, ma senz'altro non ci volle molto tempo per capire che le sette note sarebbero state il suo pane. A 13 anni fonda la prima band, a 16 appare per la prima volta in TV, dove comparirà anche come concorrente dello reality Music Farm.
Piroette di sabbia e le guglie del Duomo, differenza tra pietra e le voglie di un uomo.
L'omonimo debutto del 1979, brani quali La sedia di Lillà e Il Duomo di Notte lo collocano tra i protagonisti dell'alba musicale italiana degli anni 80. 14 dischi sono passati da allora, ai quali ne vanno aggiunti uno di platino e due d'oro. Come ogni artista che si rispetti, il musicista piemontese ha allargato il suo campo d'attività pubblicando due libri di poesia, dirigendo molti dei suoi videoclip e scrivendo una sceneggiatura che l'ha messo in contatto con Steven Spielberg. Eppure, nonostante tutte queste coccarde appuntate sul suo petto, Alberto Fortis potremmo trovarlo tranquillamente al bar o alla stazione, a sfogliare un quotidiano, una rivista. Il musicista infatti è un attento osservatore del mondo, uno che si informa, che i giornali li legge.
Assolutamente, sì. Li leggo, certamente parto dai titoli grandi, però perché mi piace leggerne più di uno, parlando per esempio dei quotidiani, e mi piace anche leggere quotidiani anche stranieri, tipo USA Today, New York Times, e Time Magazine, Newsweek e queste cose, perché mi dà comunque un'informazione, un'analisi del paese dove vivo, dell'Italia, più lucida e meno manipolata.
Un sacco di abbonamenti, insomma.
Sì, ne ho tre di abbonamenti. Sai, qua dobbiamo fare un discorso che poi diventa un po' pericoloso, ma insomma non lo faccio solo io, quindi. Si sa che oggi le testate, le varie linee editoriali rispondono, diciamo in linea di massima, no? a delle direttive di alto vertice, di qualsiasi direzione si parli, quindi è per quello che un'informazione più articolata ti dà la possibilità perlomeno di confrontare, quindi come si sa non si scopre niente di nuovo, di arrivare magari a un'analisi, anche a un bilancio del tuo più disincantato.
Sfogliare i giornali per Alberto Fortis significa anche spigolare, andare nel dettaglio delle loro pagine alla ricerca di quegli elementi non evidenti a una prima lettura.
Ultimamente mi capita di fare così, perché in effetti la conclusione di un editorialista, di un articolista, insomma, in qualche modo, capisci che lui lì deve chiudere la cosa, quindi è il suo fiore all'occhiello, in qualche modo, se c'è un messaggio che tra le righe o no ti vuole dare, molto probabilmente te lo dà nelle ultime due o tre, no, nell'ultima cartella.
Nelle ultime parti, insomma. Sì. Proseguiamo all'insegna del ta e dall'attualità, secondo l'ordine alfabetico, arriviamo alla banalità. elemento tirato in ballo in una recente intervista da Alberto Fortis commentando il periodo storico che stiamo vivendo. Banalità che però non è il punto delle sue considerazioni.
Più che altro è un periodo di notte sociale. Questo sì, lo sappiamo, è il frutto di tante scelte, dico, internazionali, è il frutto di onde, di periodi e di epoche che la nostra società attraversa sempre. Io credo che, come molti, l'amministrazione Bush degli ultimi 10 anni in Stati Uniti abbia decretato una linea oscura, naturalmente su territorio internazionale, quindi fomentando in qualche modo degli aspetti molto critici, compreso anche il terrorismo, molto probabilmente, perché la linea era quella. E infatti, al di là di ogni illusione o romanticismo, io vedo l'elezione di Barack Obama come una delle belle cose dei nostri tempi moderni. Quindi mi auguro e mi sembra che sia fermo finora in ciò che ha promesso, e mi auguro, perché qua non si parla, non è parlare un linguaggio di destra o di sinistra, qui è parlare un linguaggio che poi faccia bene a tutti, un linguaggio dove la perversione del vivere male non vince in confronto al significato che noi sappiamo che siamo su questa terra per celebrare la nostra esistenza nel rispetto degli altri.
Alberto Fortis in questa traccia del 2009, l'intervista a cura di Andrea Rigazzi. Sono le 14:49.
Bye.
Annie Lennox, penultimo brano di traccia, anzi terzultimo. Dunque sono effettivamente le 14:53 minuti. Noi oggi abbiamo parlato di Scuola Svizzera a Singapore, che esiste tuttora, è stata fondata nel 1967. Poi abbiamo dato uno sguardo al futuro di Star Trek, siamo passati per la forza dell'artista, la forza, il potere, la bellezza dell'artista Joséphine Baker, e infine le note e la voce di Alberto Fortis. In fondo abbiamo così fatto un intreccio tra culture, visioni, creatività, e abbiamo messo un po' in dialogo diverse epoche, educazioni, arte e immaginario. Buon pomeriggio, fra poco Passaggi con Loriana Sertoni. Noi ci risentiamo domani per nuove tracce dopo le 14. Statemi bene.
Che l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo, né frattura mai. Difendiamo ogni istante la nostra realtà. Sono certo, ci credo e così sarà. Pericoli tanti e tante gelosie, rabbia, impazienza, piccole manie. Ti manderò l'inferno e così farai tu. Saremo poi amici ancora di più. Un po' più alto, una spanna in su. Tu sei il mio amico carissimo. Non tradirmi mai. Né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. Tu sei carissimo, non tradirmi mai. Tifosi avversari senza tregua ormai, nemici magari per una sera e poi. Sicuri che quando emergenza verrà, un aiuto ognuno di noi due darà. Gli ostacoli sono vivificanti follie, le discussioni senza mai bugie. Ti manderò all'inferno e così farai tu. E saremo poi amici ancora di più. Un po' più alti, una spanna in su. Tu sei amico carissimo, non tradirmi mai. Né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. Tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi.
Tracce.